Ebbene sì, la nostra famiglia si è allargata. Una nuova specie del genere Homo è stata infatti scoperta in Sudafrica, in una caverna vicino a Johannesburg, presso quella che viene definita la culla dell'umanità, il sito famoso per averci già restituito diverse testimonianze dei vecchi parenti della famiglia umana. La specie di ominide è stata ribattezzata Homo naledi, che nella lingua locale sesoto significa stella, dalla Dinaledi Chamber, la camera delle stelle in cui sono stati rinvenuti i fossili. Un ritrovamento che ha entusiasmato molti esperti, illuminati o abbagliati da questa stella, i quali parlano di scoperta sensazionale. Ma intanto cosa è stato scoperto esattamente nella camera di Naledi all'interno di un sistema di grotte a 50 km da Johannesburg? Lo abbiamo chiesto a Telmo Pievani, filosofo della scienza, ma soprattutto esperto di evoluzione.
Homo Naledi è stato definito una stella nuova nel firmamento dell'evoluzione umana ed è stata, se posso fare una piccola premessa, anche una eccellente operazione di comunicazione. Ormai è sempre più frequente nell'evoluzione umana. Le conferenze stampa congiunte, quando è stata annunciata la specie, già la stessa mattina era pronta una bellissima voce di Wikipedia con dentro tutto sulla nuova specie, quindi era stata preparata prima, sta per uscire uno speciale su National Geographic. Insomma, è una scienza spettacolare che ha abbagliato senz'altro, anche perché l'è stata comunicata molto bene. In questo caso però c'è la sostanza, quindi non è un abbaglio, non è un'illusione, perché è una scoperta fantastica dal punto di vista innanzitutto quantitativo, assolutamente unica, perché si tratta di più di 1550 reperti umani, ma questo è un dato provvisorio perché sono solo quelli studiati fino adesso e ci sono anni di lavoro davanti e si supererà abbondantemente questo numero, perché sono tutti appartengono alla stessa specie, alla stessa forma umana, e perché non ci sono associate, se non pochissimi casi, uccelli e piccoli roditori subentrati dopo, altri animali. E quindi è come trovare un tesoro dentro una grotta, letteralmente, migliaia di ossa umane associate tra di loro in 15 individui, quindi vuol dire che dentro quella montagna di ossa umana ci sono 15 individui per i quali abbiamo ricostruito praticamente tutti i distretti anatomici. E poi ci sono dentro probabilmente decine di altri individui morti in quella grotta o portati in quella grotta, perché uno dei misteri che bisogna risolvere è come sono finite tutte quelle ossa umane tutte in quel punto lì. Quindi è davvero una scoperta anche dal punto di vista quantitativo eccezionale, che apre però tanti interrogativi, perché non abbiamo ancora una data sicura del sito e questo apre tante ipotesi possibili, e quindi finché non abbiamo la data non sappiamo nemmeno questo Homo naledi con chi fosse più o meno imparentato. Sappiamo che sono ossa di un essere umano, cioè appartenente al genere Homo, ma il resto è ancora tutto da indagare, quindi è davvero una stella nuova nel firmamento dell'evoluzione umana.
Sono quindi due gli elementi importanti di questa scoperta. Il primo riguarda il gran numero di reperti e l'altro le caratteristiche di questa nuova specie. Ecco, quali sono? Telmo Pievani.
Ma allora, il gran numero di reperti permette di fare un lavoro che è rarissimo in paleantropologia, e cioè fare un confronto tra individui diversi, cioè con una tale quantità di reperti si può fare uno studio popolazionale, che è qualcosa di incredibile, perché tu puoi calcolare, valutare differenze tra gli individui, maschi, femmine, giovani, adulti, e questo è quello che è già stato fatto in via preliminare nei paper che sono appena usciti. In realtà, facendo questi confronti, si nota che le caratteristiche sono di una forma del genere Homo, che però, questa non è la prima volta che lo vediamo, però qui lo vediamo molto molto bene, è un mosaico, si dice. Cosa vuol dire un mosaico di tratti? Vuol dire che ha una serie di elementi che a noi sembrano arcaici, antichi, diciamo, che per intenderci fanno assomigliare di più questa forma a delle australopitecine. Quindi ha per esempio ancora le dita un po' ricurve, tipico adattamento da arrampicata sugli alberi, le spalle ancora sono molto arcaiche, tipiche di un arrampicatore, e in generale, fatto molto strano e molto interessante, le parti più vecchie, più arcaiche, sono quelle più vicine al tronco degli individui. Mentre quindi le parti meno distali, le parti invece distali, quindi quelle più lontane, soprattutto i piedi, la parte inferiore delle gambe, il femore, diciamo le mani e gli avambracci, sono estremamente moderni. E questo è molto curioso, perché è come se l'evoluzione umana ci avesse portato verso il genere Homo cominciando dalla periferia del corpo e andando verso le parti interne. Quindi ti ritrovi questo mosaico stranissimo in cui hai dei piedi modernissimi, delle gambe modernissime, di un bipede completo che poteva con una bella falcata farsi delle grandi camminate nelle radure, e però anche una serie di caratteristiche ancora tipiche di un arrampicatore. E questo conferma, secondo me, un dato ormai molto evidente, cioè che l'evoluzione umana, per gran parte della sua storia, ha avuto successo, i nostri antenati hanno avuto successo perché hanno mantenuto un comportamento ibrido, cioè flessibile. All'occorrenza, per molto tempo, siamo stati ancora capaci di arrampicarci sugli alberi, ma abbiamo esplorato nuovi spazi e per molto tempo abbiamo mantenuto entrambe le soluzioni, come appunto una forma ibrida con adattamenti ibridi.
Si tratta dunque di una specie molto particolare, con caratteristiche moderne, simili a quelle dell'Homo sapiens, e caratteristiche molto antiche, tra queste anche un cervello che sembra più quello di un babbuino.
Il cervello fa parte di quella categoria dei tratti che noi chiamiamo trattenuti, cioè che vengono dal passato, per intenderci, cioè ha in effetti ancora un cervello piccolo, con un pochino di variabilità tra maschi e femmine ovviamente. Qualcuno ha detto, ho sentito dappertutto dire, aveva ancora il cervello grande come un'arancia. Ora io non so, probabilmente qualche arancia molto grande della Sicilia, perché comunque voglio dire, un maschio trovato in quella grotta ha un cervello di 500, mezzo litro tanto per intenderci, quindi diciamo sì vabbè un'arancia, ma un'arancia comunque grande e invece piccolo rispetto al cervello poi di Homo successivi, di Homo sapiens, di Neanderthal, circa un terzo di un Neanderthal e poco più di un terzo di un Sapiens, tanto per intenderci. Quindi questo fa pensare, peraltro, anche se non abbiamo ancora la datazione, che in quella grotta quelle ossa siano cadute diciamo tra 2 e 2.4 milioni di anni fa, perché il cervello umano cresce con una certa regolarità e quel cervello lì così piccolo, secondo gli scopritori, non può che appartenere a una delle prime fasi del genere Homo e quindi si presume tra 2 e 2.5 milioni di anni fa.
Volendo tracciare la carta d'identità di Homo naledi, cosa si può già dire?
Beh, la carta d'identità di Naledi è innanzitutto geografica, che è molto importante, quindi il luogo di origine è sudafricano e proviene da una regione che viene chiamata la culla dell'umanità, the cradle of humankind, proprio perché abbiamo trovato tantissime altre forme, più antiche soprattutto. Ricordiamo che è la stessa zona dove hanno trovato l'Australopithecus sediba, che è un'altra scoperta fantastica fatta dal team di Lee Berger, che è lo stesso che coordina questa scoperta. E quindi nella carta d'identità, diciamo, luogo di nascita è importante perché è meridionale, è nel sud dell'Africa. Ed essendo una forma già del genere Homo, probabilmente molto antica, questo riapre un antico dibattito, perché in questa carta d'identità a questo punto nasce il dubbio che forse il genere Homo, quindi il nostro genere, non è nato in Etiopia, tra l'Etiopia e il Kenya, come pensano tanti studiosi, forse è nato più giù, molto più giù, in Sudafrica. Oppure, come qualcuno sta rispolverando, perché questa è una tesi che è sempre girata un po' in questo campo, c'è qualcuno che oggi ricomincia a dire che forse il genere Homo è nato in più punti diversi, l'ipotesi poligenetica, poligenista. Quindi forse il genere Homo è spuntato sia in Sudafrica che nelle parti invece più centro-orientali, più a nord. Quindi questo per la carta d'identità, poi per diciamo tratti distintivi, come c'è scritto sempre nella carta d'identità, direi un rebus, un mosaico di tratti, cioè una serie di caratteristiche molto arcaiche, il cervello, le spalle e il torso in generale, e miste, mescolate appunto come un puzzle, a invece tratti molto moderni, soprattutto le mani, i piedi e le gambe. E quindi è un misto, un ibrido, una forma capace ancora di arrampicarsi bene sugli alberi, ma già perfettamente bipede e capace di camminare in spazi aperti.
Quanto alla sua costituzione, gli esperti sono già riusciti a stabilire non solo che aveva piedi da bipede e mani di chi si arrampica ancora sugli alberi e che aveva un cervello piccolo, ma anche che era alto 1,5 metri circa e che pesava 45 kg.
Sì, altezza e peso, giusto, nella carta d'identità c'è anche questo, è vero. Sono quelle di una forma gracile, si dice, quindi non ancora molto slanciata e con le ossa già abbastanza leggere. Quindi ossa leggere e gracilità è tipica del genere Homo. Il cervello probabilmente non aveva ancora iniziato quel trend, quella tendenza che poi lo porta a crescere nelle forme successive. E questo lascia supporre che sia una forma un po' che viene un pochino prima dell'Homo ergaster, che è molto importante, uno snodo fondamentale dell'evoluzione umana, che invece è quello che diventa un pochino più alto, anzi un bel po' più alto, perché abbiamo trovato un magnifico adolescente che avrebbe superato il 1,70 m di statura, e le ossa rimangono gracili, però diventa più alto e la falcata diventa completa e perde poi tutte le caratteristiche arboricole. Quindi probabilmente l'Homo naledi viene un pochino prima di queste poi forme centrali del genere Homo, che sono quelle poi che escono dall'Africa.
Veniamo all'età di Homo naledi, che è uno dei principali nodi da sciogliere. Al momento si sostiene che dovrebbe avere un'età di 3 milioni di anni circa, perché la grotta ha quell'età, ma c'è anche chi ipotizza che potrebbe avere solo, si fa per dire, 500.000 anni o addirittura 100.000. Una bella differenza. Telmo Pievani.
Sì, le date al momento oscillano tantissimo perché non abbiamo ancora il dato sicuro, quindi sono tutte le stime che si fanno adesso. Io le prenderei molto con le pinze, perché quando si dice 3 milioni di anni vorrebbe dire che è una forma molto più antica di tutte le altre forme del genere Homo scoperte fino adesso, e non abbiamo mai avuto un'evidenza finora che il genere Homo fosse già in circolazione 3 milioni di anni fa. Un po' dopo sì, però, già 2,7, già 2,8 in Etiopia forme associate a Homo ci sono, quindi siamo un pochino più indietro, però forse un po' troppo 3 milioni di anni. Così come invece troppo poco, secondo me, 100.000, perché sarebbe veramente una datazione recentissima, in parallelo con Sapiens e Neanderthal, e anche 500.000, insomma, sarebbe una bella scoperta, perché vorrebbe dire che mezzo milione di anni fa soltanto c'era ancora in giro una forma con queste caratteristiche così arcaiche. Questo però non possiamo escluderlo. La stima più prudente, secondo me più ragionevole, è tra 2 e 2,5 milioni di anni fa. Tutto tornerebbe, perché ha proprio quelle caratteristiche ancora arcaiche tipiche di quella fase lì che si chiama Early Homo, cioè l'inizio della fase di diversificazione del genere Homo.
Non mancano però esperti un po' dubbiosi circa la possibilità di far rientrare questo individuo nel genere Homo, ritenendo invece che andrebbero fatti rientrare nel genere Australopiteco, di cui Lucy è l'esponente più famoso, in quanto anche alcune di queste specie camminavano su due zampe. Insomma, per gli scettici si tratterebbe semplicemente di un babbuino, anche perché le caratteristiche umane del naledi non sono state trovate nelle specie successive, ma si trovano solo un paio di milioni di anni dopo.
Eh sì, allora è vero che il fatto che c'è incertezza sull'attribuzione dei due generi, no? Però spieghiamo dove sta il problema. Noi, in una fase cruciale dell'evoluzione umana, che va da 2 a 3 milioni di anni fa, mettiamo questo range ampio, troviamo tante forme umane diverse, ed è questa una fase di transizione, diciamo, tra le forme più vecchie, che erano australopitecine e ancora prima gli ardipitechi, e le fasi successive, che invece sono forme del genere Homo, cioè le nostre. Quella fase lì è una fase cruciale, intermedia. Tu trovi tante australopitecine e cominci a trovare delle forme del genere Homo. In questa fase così al limite, al confine, è difficile per ciascuna forma stabilire se era ancora un'australopitecina o era già una forma del genere Homo. E la cosa è complicata ulteriormente dal fatto che non trovi una forma sola, ma ne trovi tante, sia di australopitecine che del genere Homo. Questo, per esempio, potrebbe spiegare perché Homo naledi ha certe caratteristiche moderne, i piedi molto moderni, per esempio, ma di una modernità tale che poi non trovi nelle forme successive, perché praticamente l'evoluzione, essendo un cespuglio con tanti rami, sperimenta tante soluzioni diverse. Allora tu puoi avere una soluzione moderna che però non è detto che poi trovi in forme successive. So che è una cosa strana questa, difficile, ma è proprio la difficoltà che abbiamo adesso nel ricostruire questo albero. Anche il sediba, per esempio, che è un'australopitecina, che è molto recente, perché è sopravvissuta fino a 1,9-2 milioni di anni fa, quindi è arrivata fino a tempi abbastanza recenti per un'australopitecina, aveva un sacco di caratteristiche vecchie, cervello piccolo, un bipedismo ancora un po' incerto, e invece per esempio una mano bellissima, con un pollice opponibile fantastico, addirittura più opponibile del nostro di adesso. Quindi questo, per esempio, è un altro esempio che fa capire come dobbiamo cambiare un po' paradigma, no? Cioè l'evoluzione umana è stata una lunga fase di sperimentazione di un sacco di soluzioni adattative diverse. Quindi ogni forma è a sé, è un mosaico unico, e l'Homo naledi è anche lui un mosaico unico.
Ma visto che naledi è un mix di caratteristiche molto antiche e di altre ben più moderne, perché l'hanno chiamato Homo naledi e non Australopithecus naledi?
Qui la comunità comunità scientifica si è messa d'accordo su una soluzione, diciamo, pragmatica, cioè io analizzo tutto il reperto, lo divido in zone anatomiche. Infatti Lee Berger cosa ha fatto? Ha preso, non so, le gambe e le ha date a un grande esperto americano che è Arcus Smith. Ha preso i crani e le ha date, insomma, si sono divisi il lavoro, hanno fatto un'analisi estremamente accurata, elencando centinaia e migliaia di tratti, e poi si fa un lavoro quantitativo, cioè su queste migliaia di tratti si dice quanti sono più da australopitecina, quanti sono più da Homo. Se prevalgono quelli da Homo, la si chiama Homo, quindi è proprio una soluzione molto pragmatica. In Homo naledi prevalgono decisamente i tratti da Homo, superano il 65-70% e quindi si è deciso di chiamarlo Homo.
D'altronde lo stesso Lee Berger, autore della ricerca, ritiene che la scoperta di naledi deve portare gli scienziati a ripensare cosa sia la definizione di essere umano.
Beh, la definizione di essere umano è chiaramente messa in discussione qui, e questo è molto interessante, no? Perché siccome naledi appartiene a questa fase di transizione, da che punto in poi decidiamo di chiamarle umane o meno queste forme? Dipende da quando noi abbiamo dati sufficienti per attribuire una forma al genere Homo. Se la risposta è positiva, allora è una specie umana. Se la risposta è negativa, diciamo che è una specie preumana, come quelle australopitecine o protoumana. Poi qui il linguaggio, possiamo scegliere i termini più diversi, ma insomma non c'è un rubicone prima del quale è tutto chiaro e dopo il quale è tutto bianco e tutto nero. Insomma, è stata una fase complicata con un sacco di sperimentazioni di forme diverse, quindi è difficilissimo stabilire dove passa il confine tra il genere Homo e qualcosa che non appartiene al genere Homo. E se io penso a come invece fino a 10 anni fa e ancora adesso su qualche libro di testo i modelli erano semplici, oggi più che semplici ci sembrano veramente molto rozzi e molto, proprio molto inadeguati. Sapevamo veramente molto poco sull'evoluzione umana, oggi sappiamo molto di più, e la cosa bella della scienza è che più sai, più gli interrogativi aumentano, nel senso più cose impari, più punti di domanda si aprono, e questo è il bello della scienza.
Da anni ormai sappiamo che l'evoluzione dell'uomo non ha avuto una linea continua come i testi scolastici degli anni 50 e 60 ci mostravano, ma è avvenuta come i rami di un albero. Mentre alcuni cadevano o si fermavano, altri nascevano, finché ha preso il sopravvento il ramo della nostra specie che chiamiamo Homo sapiens. Ora, con questo ritrovamento, la nostra famiglia si allarga, anche se con 1000 interrogativi in più. Il caso Naledi è emblematico in questo senso, in quanto sembra aprire più interrogativi di quante siano le certezze. Ma in questo caso, a far pendere la bilancia verso il genere Homo sono state considerazioni non soltanto di tipo morfologico, ma anche comportamentale. Ancora Telmo Pievani.
Diciamo, i tratti comportamentali possono essere inclusi nella valutazione se c'è un'appartenenza al genere Homo oppure meno. È più difficile ovviamente perché gli indizi sono indiretti, quindi noi preferiamo usare i dati diretti, quindi quelli anatomici. Sui tratti comportamentali bisogna stare più attenti ovviamente perché sono appunto evidenze indirette. Nel caso di Naledi la discussione su questo io sono un po' scettico, nel senso che non correrei troppo in avanti, c'è il problema che non sappiamo come sono finite lì quelle ossa. Allora Lee Berger e i suoi colleghi molto prudentemente cosa dicono? Sono andati per esclusione, escludono che siano portate lì dall'acqua, come è successo invece nel caso di Sediba. No, nel caso di Sediba sono questi individui, sono caduti dentro la dolina, dentro la buca, sono morti cadendo sul fondo e poi l'acqua di questo torrente sotterraneo li ha trasportati, li ha accumulati in un punto, c'è stata la sedimentazione, li abbiamo trovati, tutto chiaro. Qui invece no, perché sono stati trovati dentro un anfratto, peraltro molto difficilmente raggiungibile, c'è un pertugio di 18-20 centimetri per entrare, e non li ha portati lì l'acqua. Non sembra siano caduti dall'alto, come invece è successo in altri casi, per esempio ad Atapuerca abbiamo trovato un sito bellissimo con un sacco di ossa cadute dall'alto. Non abitavano dentro lì questi Homo naledi, quindi non è che sono rimasti lì perché sono morti dentro lì e quindi si sono accumulati lì. È escluso anche ci sono stati portati dai carnivori, da predatori, non abbiamo trovato segni di questo genere, non ci sono altri animali associati, insomma è un bel mistero. Allora, escludendo tutti questi modi per arrivare lì, Lee Berger ha detto prudentemente forse sono arrivati lì perché ce li hanno messi lì, cioè gli individui morivano e questi gruppi, queste tribù di nostri potenziali antenati di Homo naledi portavano lì in quell'anfratto i loro simili e quindi si potrebbe parlare di una sorta di sepoltura, di grande cimitero preistorico.
Deporre un convivente in un cimitero significa perlomeno avere rispetto per il cadavere, un valore umano arrivato anch'esso definitivamente milioni di anni dopo. Ma Pievani su questo punto è molto prudente.
Perché dico di essere prudenti? Per due ragioni. La prima è perché le sepolture rituali che noi conosciamo, le prime, risalgono a un sacco di tempo dopo, sono di Sapiens e in alcuni casi di Neanderthal forse, ma comunque siamo in datazioni di alcune decine di migliaia di anni fa, quindi proprio tutto un altro mondo, quindi sarebbe veramente una rivoluzione. Secondo elemento di prudenza, non è associato a questo comportamento nulla di simbolico, non troviamo corredi, oggetti associati, quindi dire che già comincia qui con Homo naledi l'intelligenza simbolica secondo me è un po' forzato. Secondo me, però questa è una mia ipotesi teorica, potremmo immaginare invece una sorta di comportamento istintuale, no? Noi sappiamo che anche tanti animali quando vedono morire un loro simile provano un senso di sofferenza, no? Di empatia, e quindi lo accudiscono, lo vegliano, lo mettono da parte, lo tengono in un cantuccio. Allora può darsi che questi nostri Homo naledi potessero provare una sorta di sentimento di questo tipo, per cui di fronte alla morte di un loro simile lo prendevano, lo mettevano in un posto, lo lasciavano lì, come una sorta di comportamento intenzionale, ripetuto, che però secondo me non è necessariamente rituale o simbolico, potrebbe essere una sorta di comportamento istintuale tipico di queste forme, diciamo, all'inizio del genere Homo. Potrebbe essere un precursore di quelle che poi dopo sono le sepolture, ma non proprio davvero una sepoltura con caratteristiche ritualizzate e simboliche come quelle che troviamo in Sapiens e in Neanderthal.
Certo, come scrive lo stesso Pievani sul portale Picaia, portale dedicato all'evoluzione da lui diretto, si tratta ancora di ipotesi, a cui se ne aggiungeranno altre, rendendo questo rompicapo sulle tracce di Homo sempre più avvincente. Parlare delle tante specie di Homo che nel corso dei millenni si sono succedute fa pensare ai tanti spostamenti, alle tante migrazioni che i nostri antenati hanno effettuato sul pianeta. E allora chiediamo in conclusione a Telmo Pievani quanto è importante il fenomeno migratorio nella storia dell'evoluzione umana.
Il fenomeno migratorio nell'evoluzione umana è stato a lungo sottovalutato e oggi però grazie a una serie di nuovi dati, soprattutto di tipo geografico e ambientale, ci siamo accorti di aver fatto un errore, perché in realtà l'aspetto migratorio e lo spostamento fisico nello spazio è stato essenziale, è stato fondamentale nell'evoluzione umana. Se noi calcoliamo, diciamo, il tempo che separa noi Homo sapiens dall'antenato che abbiamo in comune con gli scimpanzé, un arco di tempo di 6 milioni di anni. Su questi 6 milioni di anni un terzo li abbiamo passati migrando. Noi siamo specie che si espandono, che si muovono fisicamente da circa 2 milioni di anni e sono gli ultimi 2 milioni di anni, proprio quelli che caratterizzano l'evoluzione del genere Homo, cioè quello che, a cui noi apparteniamo. Quindi siamo migranti, tra virgolette, da 2 milioni di anni. Perché dico tra virgolette? Perché quando parliamo di queste migrazioni così antiche non pensiamo a migrazioni intenzionali come quelle moderne, cioè si decide, si prende, si parte e si va. E si attraversa un territorio. Queste sono migrazioni molto più lente, che vengono chiamate in realtà espansioni di areale, cioè dobbiamo immaginare delle popolazioni umane che piano piano spostano i loro insediamenti, i loro accampamenti, potremmo dire, e piano piano in questo modo hanno un effetto di migrazione, perché se tu sposti il tuo accampamento, per esempio, una volta ogni 25 anni, quindi ogni generazione, se tu moltiplichi questo meccanismo per migliaia di anni, puoi partire dall'Etiopia e arrivare in Cina tranquillamente, no? Quindi diciamo che dipende da come valutiamo le tempistiche, queste sono migrazioni che hanno richiesto migliaia di anni e che però, viste dal punto di vista dell'oggi, sembrano quasi istantanee, no? Ma in realtà è stato un lungo processo di espansione geografica. Questa espansione geografica non è mai finita, è stato un processo continuativo e questo è interessante perché nessun altro nostro parente fa nulla del genere, né le australopitecine prima di noi, né gli scimpanzé, né i gorilla, né i nostri cugini più stretti, noi invece sì. E questa è una domanda interessante: perché siamo stati sempre così mobili? Perché non siamo mai stati fermi nel posto in cui siamo nati? Probabilmente se risponderemo a questa domanda, secondo me, risponderemo a un pezzo della grande questione: che cosa ci rende diversi da tutti gli altri animali, no? Che cosa ci rende unici a modo nostro. Il migrare è senz'altro un ingrediente fondamentale di questa unicità umana. E poi, altro mistero, migriamo sempre dall'Africa, sempre dallo stesso posto. E qui si aprono molti interrogativi, diciamo, ancora da risolvere.
Thank you. Molti gli interrogativi da risolvere sulle migrazioni dei nostri antenati, ma anche su quelle odierne, che non sono cessate, anzi, anche se hanno assunto forme più drammatiche. Di migranti e migrazioni avremo modo di parlare ancora nel nostro giardino, visto che tra l'altro Pievani sta ultimando, assieme a Valerio Calzolaio, un libro sui migranti climatici, una tematica che sarà sempre più di attualità. Ma per oggi noi ci fermiamo qui, con il mio grazie a Sasha Corti per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza a tutti.